Un cordiale buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Maria, da parte di Don Enrico Finotti e da parte mia Fabio Bertamini. La serata del secondo lunedì del mese è dedicata agli insegnamenti del Concilio Vaticano II. E vorremmo scusarci per la nostra mancata messa in onda della trasmissione prevista per il 9 settembre. Alcuni problemi tecnici hanno impedito il collegamento. Come gli ascoltatori ricorderanno, nella precedente riflessione era stato affrontato un tema impegnativo, il Concilio e il Paraconcilio, cioè il Concilio e le sue errate interpretazioni. Questa sera vorremmo mettere in luce le cause che hanno portato a queste interpretazioni non coerenti con il dogma e il magistero della Chiesa. Ricordo che la nostra riflessione ha come testo di riferimento il lavoro di Don Enrico Finotti, Vaticano II, 50 anni dopo, edito da Fede e Cultura.
Un cordiale e rinnovato saluto a tutti gli ascoltatori da parte mia. E come sempre diamo inizio alla riflessione con una breve preghiera. Vieni Santo Spirito, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Maria, sede della sapienza, prega per noi.
Il Concilio Vaticano II doveva rispondere alle sollecitazioni di Giovanni XXIII e di Paolo VI che avevano posto all'assise conciliare un obiettivo pastorale, cioè l'aggiornamento della Chiesa. Per il raggiungimento di questo scopo era necessario un serio confronto tra i padri che provenivano da contesti culturali diversi.
Possiamo dire la sostanza della tua domanda in questo modo. Le due forme mentis, discussione e pastorale, che hanno informato il post-concilio. La Chiesa, guidata dall'allora Sommo Pontefice Giovanni XXIII III, decise di impostare il suo cammino su un duplice binario, la discussione e la pastorale. L'indizione del concilio, di un concilio ecumenico, è infatti la scelta di convocare l'intero episcopato, e naturalmente con esso idealmente tutta la Chiesa, per riflettere, per discutere, per ricercare. Questo è il concilio. Possiamo dire che allora la discussione è la cifra che mosse alla scelta della modalità conciliare. Si fa un concilio per parlarsi, per discutere. Al contempo si volle determinare l'ambito di questa discussione nell'orizzonte della pastorale. Che cosa volle dire? Non si sarebbe dibattuto tanto sul dogma, anche se questo avvenne, pensiamo alla Lumen Gentium, quanto piuttosto sul modo di esporlo all'uomo che vive in una situazione storica concreta, la situazione odierna. L'attenzione da parte dei padri fu allora, possiamo dire, focalizzata sulle contingenze psicologiche, filosofiche, sociali in cui versano i popoli del nostro mondo, del mondo contemporaneo. Il Concilio ecumenico allora fu portatore di due atteggiamenti essenziali che innervarono ogni sua successiva scelta e documento. Ecco, le due forme mentis, la discussione, il concilio si discute, e la pastorale. L'attenzione sarà prevalentemente alle necessità pastorali. Queste effettivamente, discussione pastorale, costituirono la forma mentis del concilio, dei padri, dei periti che li circondavano, li consigliavano, ma anche dell'intera Chiesa che seguiva, dibatteva, pregava per il concilio. Dobbiamo subito affermare che una tale scelta ebbe una sua indiscutibile legittimità. La Chiesa infatti sentiva questa urgenza e in tal modo vi rispose. Era necessaria un'ampia discussione e confronto di tutto l'Episcopato, condotto nel senso di dover dare delle risposte urgenti di natura pastorale per l'evangelizzazione del mondo contemporaneo. Si trattò certamente, possiamo dirlo, di una mozione dello Spirito Santo che volle suscitare nella Chiesa un impegno apostolico del tutto straordinario.
Sebbene il Concilio produsse una mirabile sintesi costituita dai suoi documenti, la discussione continuò oltre la chiusura del Concilio. Questo atteggiamento non fu privo di conseguenze, Don Enrico.
Non c'è dubbio che già durante la celebrazione del Concilio, ma poi nel post-Concilio, questa forma mentis, discutere, ebbe la tendenza a diventare un abito mentale permanente, quasi un'eredità del Concilio stesso, che avrebbe dovuto informare la vita della Chiesa post-conciliare. Una affermazione intelligente del cardinale Giuseppe Siri dice: molti hanno creduto che si potesse discutere pressoché di tutto e tuttora da parte di molti si continua spavaldamente a discutere di cose non discutibili e ad alterare in seguito ad una impropria discussione verità che non possono essere toccate. Nessuno, afferma il cardinale, capirà mai il post concilium se volesse prescindere da questa constatazione di fatto. In altri termini, non si distinse più la tipicità propria dello stato conciliare, per così dire di legge condenda, da quello post-conciliare di legge condita. Nel concilio le cose vengono discusse in vista del documento. Nel post-concilio il documento è fissato, la discussione assume un quadro diverso. Per di più la discussione esorbitò dai suoi legittimi argini e divenne discussione su tutto da parte di tutti. Se noi ascoltiamo quello che afferma Paolo VI in un discorso al Concilio, cito: in alcuni settori dell'opinione pubblica, dice il Papa, tutto diventò discusso e discutibile, tutto apparve difficile e complesso, tutto si tentò di sottoporre alla critica e all'impazienza della novità, apparvero inquietudini, correnti, timori, audace, arbitri, il dubbio investì qua e là perfino i canoni della verità e dell'autorità, finché la voce del Concilio cominciò a farsi sentire piana, meditata, solenne. Bellissimo testo. Ecco allora, mettere tutto in discussione e che tutti abbiano titolo a discutere di tutto è un modus operandi tipico della mentalità paraconciliare. In tal modo, per una certa mentalità assai diffusa, si tende a non riferirsi più a punti fissi, pacifici, risolti, ma si ritiene che la discussione e la ricerca debbano essere permanenti e insuperabili in ogni contesto. È evidente che in questo clima infastidisce ogni riferimento alla tradizione e ogni riferimento ad ogni documento predefinito. Secondo questa visione, la pastorale nelle nostre comunità dovrebbe essere continuamente fluida, creativa, fatta per ogni contingenza, attenta ad ogni variazione. Ma così non è pensabile un progetto a largo respiro e con una ragionevole durata e continuità. Infatti osserviamo, i piani pastorali, diocesani, parrocchiali, eccetera, tendono a rincorrersi e a dividersi ancor prima di essere realizzati. Le grandi sistemazioni dottrinali, quelle liturgiche, giuridiche, quali il Catechismo della Chiesa Cattolica, i libri liturgici, i codici di diritto canonico, sono guardati con sospetto in questa mentalità e perciò applicati in modo minimalistico. Essi infatti legherebbero troppo, si dice, la scioltezza creativa e rappresenterebbero un vincolo soffocante per l'idolo, per così dire, della continua discussione. In tale orizzonte si producono indagini che sono interminabili, inconcludenti riunioni pastorali e talvolta ripetitive e stressanti iniziative, ma iniziative dell'effimero. Potrei fare questa risposta degli approfondimenti, che tutti possano e debbano discutere, sembra essere giustificato da un'indebita considerazione del laicato, che non vuol più sentirsi dire chiesa discente, in nome, si dice, di una maturità acquisita su base battesimale ed espressa nel primato del popolo di Dio sulla gerarchia, che è malamente inteso anche nell'ordine dei capitoli della Lumen Gentium, ma anche nella elevazione alla corresponsabilità dei laici nella vita della Chiesa, espressa specificatamente nel decreto che li riguarda. Anche i teologi, giustamente, sono alquanto considerati. E in linea con l'opera forte, fu forte l'opera dei periti del Concilio, valutati però, quel pericolo, oltre il limite della loro competenza, confondendo l'esercizio del loro dottorato con quello del magistero della Chiesa. Deve essere sempre distinto il dottorato, la sapienza dei teologi, dal magistero della Chiesa, elemento di natura soprannaturale. Poi non è ultimo lo sviluppo dei mezzi di comunicazione sociale, la loro parte in concilio contribuì a un potente clima di discussione, una discussione talvolta incauta e non sempre competente né opportuna a livello mondiale. Allora concludo. Questi fattori furono all'origine dell'evoluzione di questa forma mentis nel suo negativo, discussione continua di tutti su tutto, che avrebbe caratterizzato il post-concilio. E
Ecco, quali conseguenze allora comportò nell'ambito ecclesiale una discussione portata ad oltranza anche dopo la chiusura stessa del concilio?
È immediato dirlo. La dottrina certa diventa problematica e il dogma permanentemente rivisto e reinterpretato. La catechesi tende a perdere la solidità del contenuto e si snerva in un ventaglio metodologico, l'importanza quasi esclusiva della metodologia, mai determinato, sempre in rielaborazione. Alla contemplazione del contenuto oggettivo, del mistero, che va comunicato nella catechesi, si sostituisce l'interesse mutevole e contingente dei destinatari, importante ma non deve essere esclusivo. Il campo della liturgia. La liturgia, anche dopo la sua autorevole codificazione nei libri liturgici, rimane, questa discussione permanente, un cantiere sperimentale, in continuo sviluppo, una riforma permanente che non si prevede debba finire, in quanto si dice interprete della mobilità della vita dell'uomo in situazione. Ogni elemento rituale deve essere ripensato, ricreato, continuamente adeguato. Si parla anche di inculturazione, ma un concetto scorretto di inculturazione, fatta da chiunque, in qualunque modo, senza determinazione di tempo, giustifica l'attuale anarchia liturgica. Vediamo anche degli esiti disastrosi, si devono registrare anche nel campo teologico morale. Ad esempio, la norma dell'agire subisce il continuo condizionamento della situazione e perduto il suo valore oggettivo, eterno, immutabile, a seconda dei bisogni esistenziali dell'uomo d'oggi. In questa visione, questa analisi che ho tentato di tracciare, i tre cardini della vita della Chiesa, che sono il credo, i sacramenti, i comandamenti, soggiacciono, per così dire, al parossismo della forma mentis della discussione. E in tal modo non è data alcuna possibilità di edificazione, se non quella di una continua progettualità e ricerca. Ecco allora il motivo per cui oggi si vive in un clima anche ecclesiale in cui si deve palesare sempre una certa problematicità ed è diffuso lo stile del dirsi sempre in ricerca. Chi dice così è ritenuto un'espressione di intelligenza, di consonanza con i tempi. Dobbiamo veramente riconoscere che quella che il Papa Benedetto XVI dichiarava dittatura del relativismo è capillare nello sviluppo quotidiano della pastorale. Ogni settore di essa deve essere mantenuto in un cantiere permanente, niente definito, acquisito, risolto, e tutto quindi è continuamente malleabile. Cito un testo del Papa Emerito Benedetto, molto bello, e gli dice: viviamo in un tempo caratterizzato in gran parte da un relativismo subliminale che penetra tutti gli ambienti di vita. A volte questo relativismo diventa battagliero, rivolgendosi contro persone che dicono di sapere dove si trova la verità o il senso della vita. Ecco. Concludo con questa considerazione. Senza basi oggettive, indiscutibili e condivise, non è possibile l'annuncio efficace della dottrina evangelica, ma neppure la celebrazione stabile della liturgia. Nell'impostazione senza equivoci della vita morale, perché tutto è precario. Allora, la forma mentis della discussione, che fu legittima e regolata in concilio, perché la discussione è un valore prima di tutto, un valore permanente e importante, fonte di progresso, però diviene distruttiva e friabile nel post-concilio, in quanto è retta a principio assoluto e senza regole. Spostata dall'ordine dei fini, si discute per raggiungere la verità, a quello dei mezzi. E così lo scorrere inarrestabile e veloce della vita moderna giustificherebbe uno stato di permanente discussione.
Ecco, allora, quale fu il ruolo degli organismi post-conciliari, quali ad esempio i sinodi dei vescovi, le conferenze episcopali, i consigli pastorali, nella discussione che seguì al concilio?
Credo sia questa una domanda molto importante, perché questi organismi di partecipazione sono al contempo un dono di Dio, ma come ogni dono di Dio deve essere amministrato nell'equilibrio, nel buon senso, nel giusto modo. Allora è indispensabile che noi consideriamo questa precisa scelta della Chiesa nel voler continuare l'esperienza conciliare in quanto incontro, scambio, fraternità, discussione, che a debite condizioni deve poter ancora esprimersi nella vita della Chiesa post-conciliare. Lo evidenzia Paolo VI in un testo che adesso cito, un testo pronunciato davanti al Concilio. Il Concilio ecumenico è stato anche la causa che ci ha fatto concepire l'idea di costituire uno speciale consiglio permanente di sacri pastori, e ciò affinché anche dopo il concilio continuasse a giungere al popolo cristiano quella larga abbondanza di benefici che durante il concilio felicemente si ebbe dalla viva unione nostra con i vescovi. Quindi il Papa dà valore a organismi di discussione e di partecipazione, come continuazione, nella debita misura, di quel incontro, di quella fraternità, di quello scambio che fu l'assise conciliare. Al Sinodo universale fanno seguito altre importanti istituzioni che conosciamo bene, rivolte alle chiese particolari, con le conferenze episcopali nazionali, continentali, quelle regionali, provinciali, anche i sinodi diocesani e gli organismi di partecipazione laicali come i consigli pastorali, diocesani e parrocchiali. Tutte queste istituzioni sono regolate dal codice di diritto canonico. Esse manifestano, questo lo dobbiamo dire, la volontà espressa della Chiesa di dare una continuità sana alla discussione, che ebbe nel Concilio, possiamo dire, un solenne e universale esordio. Ma il punto è questo: è necessario notare che se l'osservanza precisa delle normative consente certamente uno scambio proficuo nella Chiesa in tutte le sue componenti, la reale pratica, segnata talvolta da impreparazione teologica e da usura esistenziale, espone la Chiesa a subire ancora oggi quel clima di discussione che prescinde dagli stessi principi teologici su cui poggia la Costituzione divina della Chiesa. per essere concreti, succede che nel modus operandi concreto e quotidiano i pastori non possano più operare senza una regolare e obbligatoria consultazione in ogni settore della vita ecclesiale. A molti sembra che ogni decisione gerarchica sia illegittima se prima non è passata al vaglio di questo confronto complesso e graduato degli organismi sopra menzionati. Si pone alla base di questo stato di cose il concetto di comunione, però inteso nel senso riduttivo, di solo confronto orizzontale e sociologico. Allora, un parroco deve raggiungere a tutti i costi un pieno accordo col proprio consiglio parrocchiale. Ogni decisione d'autorità, magari assunta per urgenza, è condannata per principio o comunque tollerata come ferita alla comunione. Ma in questo modo la concreta pastorale viene travolta da continue discussioni, anche su questioni che non sanno da discutere, ma solo da accogliere e applicare, quali le norme della fede, che non vanno discusse, quelle della liturgia, codificate, non vanno discusse, della morale, della disciplina pastorale della Chiesa. C'è da anche aggiungere che il carattere consultivo di questi organismi, che è necessario per non compromettere la natura gerarchica del governo della Chiesa in tutti i suoi stadi, è in realtà incompreso e continuamente insidiato dal concetto e dalla pratica della democrazia, che è basata sul criterio della maggioranza. Ecco, allora, questo stile, da tempo entrato nelle nostre comunità, è ritenuto ormai di fatto acquisito e inceppa con gravi danni l'aspetto dottrinale dell'annunzio, quello liturgico delle celebrazioni, quello disciplinare della pastorale nelle nostre parrocchie e diocesi. E allora, per concludere, su basi incerte, con un concetto di comunione secolarizzato, con un indebito ricorso al sistema democratico, la forma mentis della discussione, nelle sue espressioni illegittime, continua ad affliggere il cammino della Chiesa nella quotidianità delle nostre comunità cristiane. È urgente perciò una più organica e convinta formazione teologica di tutti gli operatori pastorali, unita tuttavia a un uso più moderato e meno mitico di questi organismi ecclesiali di consultazione. In altri termini, il dono di Dio, che è tale, di questi organismi di consultazione, di discussione, di incontro di tutti i fedeli nella Chiesa, regolati dal diritto canonico, appunto, che è dono di Dio, non va rovinato da un indebito modo di applicarlo, che può contrastare proprio le linee portanti della Costituzione Divina della Chiesa, che è una sua fisionomia, che le ha dato il Signore.
Nel post-concilio sembra dunque prevalere una visione riduttiva della collegialità, una collegialità che in qualche modo vuole emanciparsi dal ministero petrino, dall'autorità di Pietro.
Questa integrazione del ministero petrino nella collegialità dei vescovi è l'elemento più delicato, ma è l'elemento portante della collegialità stessa. Voglio pensare a una modalità d'esercizio del magistero, ad esempio, che ha avuto inizio all'inizio del concilio, col messaggio in apertura del concilio mandato dai padri a tutti gli uomini con l'assenso del sommo pontefice. era il 20 ottobre del 62. Questo messaggio ha originato un costume che continua a ripetersi dopo ogni sinodo dei vescovi, nella forma di messaggio dei padri sinodali al popolo di Dio. Mi fermo su questa modalità per dire che questo modo potrebbe, voglio insistere su questo, potrebbe insinuare una falsa idea di collegialità, quasi che il sinodo possa parlare come entità che sta di fronte al pontefice, laterale a lui, anche se col suo assenso. In realtà la sua voce non entra nel coro dei padri che inviano il messaggio, ma ne rimane esterna, pur assentendo. Penso a un certo modo di ricercare il senso del pensiero dei padri più nel loro messaggio che in quello che sarà assunto in seguito nella lettera apostolica post-sinodale, rivela questa visione riduttiva di collegialità. Si può creare così quella tendenza che può condurre a intendere il concilio, il sinodo, la conferenza episcopale, la collegialità in genere, come realtà compiute in se stesse senza Romano Pontefice, il quale non è più inteso come membro necessario e interno ad esse, ossia cum petro et sub petro. Da ciò si capisce il passo è breve a ritenere che ogni istituzione analoga, sinodo diocesano, consiglio presbiterale, consiglio pastorale, parrocchiale, eccetera, come realtà che possono sussistere indipendenti dal vescovo o dal parroco, che assentono certamente, ma non sono del tutto accolti nel tessuto interno di queste istituzioni. Infatti, quegli interventi di consigli pastorali che si esprimono autonomamente dal ministero gerarchico e talvolta in opposizione a esso, rivelano questo tipo di lettura e di interpretazione. Ora bisogna dire con chiarezza, non si dà autentico messaggio del concilio ecumenico se non con Pietro e sotto Pietro. Così non vi è autentico messaggio di un sinodo universale se non nella lettera apostolica post sinodale a firma del pontefice, né documenti di un sinodo diocesano se non con l'esclusiva firma del vescovo diocesano, né lettere dei consigli diocesani o parrocchiali se non un'esclusiva firma rispettivamente del loro vescovo e del loro parroco. Allora possiamo osservare come il ricorso indebito alle molteplici istituzioni ecclesiali di partecipazione consultiva possa, dico ancora, no? Possa ingenerare, se non vi è formazione, quel clima di permanente discussione di cui si sta trattando e impedire una comprensione teologicamente corretta della costituzione divina della struttura gerarchica della Chiesa.
E sembra emergere addirittura una visione riduttiva del concetto di popolo di Dio, dove la gerarchia è quasi concepita come una realtà estranea alla compagine ecclesiale.
Indubbiamente abbiamo visto che se noi stacchiamo nella collegialità il ruolo petrino, la discussione indebita aumenta, perché se il pronunziamento del Santo Padre non guida, non ferma, non indica un processo di discussione, ecco, tutto continuamente viene rielaborato. La stessa cosa può succedere anche in questa riduzione del popolo di Dio soltanto quasi fosse il laicato, un popolo di Dio senza i pastori, estraneo, laterale ai pastori. Quindi mi pare che occorra approfondire il motivo, tanto discusso, della precedenza del capitolo sul popolo di Dio, Lumen Gentium, capitolo secondo, rispetto a quello sulla sacra gerarchia. che è il capitolo terzo. Per non insinuare questa interpretazione riduttiva di popolo di Dio, quasi come lo stuolo dei laici separato e quasi indipendente dai pastori. Se pensiamo bene, quando nel linguaggio corrente si dice l'espressione popolo di Dio, sembra non voler alludere ai pastori, ma ai laici. Anzi, tale espressione la si usa proprio per recuperare il ruolo dei laici e, diciamo così, i loro diritti. Non è immediato collegare a questa quella visione integrale di popolo di Dio che tuttavia la Chiesa e il Concilio hanno sempre inteso. In tal senso, la considerazione della loro dignità, progresso teologico importante, separata tuttavia dalla loro dipendenza strutturale alla gerarchia, ha provocato un ascolto indebito e permanente di tutte le loro opinioni e un diritto alla discussione, anche al di là della loro reale competenza, giustificata, si dice, dal loro essere adulti nella Chiesa. Allora è necessario ritornare alla visione giusta sul popolo di Dio, esporre la dottrina al suo riguardo, che implica pastori e laici insieme e nel loro mutuo rapporto di dipendenza gerarchica, che specifica la natura precisa del genere di comunione e di corresponsabilità che gli uni e gli altri sono chiamati a realizzare e ad esercitare. Allora è evidente che in questa errata prospettiva la distinzione e i termini di chiesa discente e chiesa docente siano non solo sospetti, ma sono respinti. Ecco allora che quell'estraneità che si è vista sopra tra il Sommo Pontefice e il Collegio Episcopale si riproduce in maniera analoga nell'estraneità dei laici rispetto alla gerarchia, ma in tal modo il popolo di Dio è scomposto, è sgretolato nella sua identità più propria. Per questo chi equivoca su questo principio dottrinale non accetterà di buon grado che il Magistero chiuda la discussione o comunque la coordini o la orienti attraverso la sua legittima autorità nelle questioni di sua pertinenza, penso alle questioni dottrinali, disciplinari. È così aperta la strada ad un laicato maturo che si sente abile a recepire o meno il Magistero e il governo dei pastori, anzi a verificarlo, sospenderlo e anche rigettarlo. Concludo. In questo modo la discussione della Chiesa è necessariamente sempre aperta e ogni tentativo di regolamentazione, di giudizio di valore o anche peggio di condanna è liquidato come anticonciliare e non più adeguato alle conquiste del popolo di Dio.
E quale fu il ruolo dei media nella discussione che seguì il post-concilio?
Ne abbiamo parlato più volte in questa serata e quindi ti risponderei con questo breve accenno. I media, anche quelli gestiti da enti ecclesiastici, in particolare i dibattiti televisivi con intervento di uomini di chiesa, rivestono una responsabilità del tutto speciale nel ricondurre la discussione nei limiti stabiliti e, mi si permetta, nell'evitare di turbare ancora il popolo di Dio con problematiche proposte come aperte, ma in realtà già chiuse, e indulgendo a interrogativi che hanno già risposte vere e definitive, soprattutto nel campo della fede e della morale. Se nei media, soprattutto cattolici o tutti, da parte degli uomini di chiesa in modo particolare c'è questa attenzione e responsabilità, indubbiamente, e si fanno il loro servizio, altrimenti alimentano una discussione ancora indebita e non conforme al dato della fede.
Si possono individuare delle analogie o delle differenze tra la discussione che seguì il Concilio Tridentino e quella che seguì poi invece il Concilio Vaticano II?
Ecco, questo potrebbe essere un tema interessante, il confronto tra il post-Concilio Tridentino e il post-Concilio Vaticano II. Si tratta di due contesti storici indubbiamente differenti e di due impostazioni diverse. La Chiesa indisse il Concilio di Trento in un clima generale di discussione che investiva un campo vastissimo della teologia e con l'eresia, come sappiamo, inclinava i cardini dogmatici della fede, quindi grande discussione. In questo frangente grave, che necessitava di risposta urgente, la Chiesa col Concilio alzò subito il livello di guardia e ricondusse la discussione entro determinati e solidi confini. Il Concilio Tridentino esordì infatti con la solenne professione di fede della Chiesa romana e poi la definizione del canone dei libri ispirati, accreditando con l'autorità della versione tradizionale delle Sacre Scritture, la Vulgata. Quindi due grandi argini subito, fin dall'inizio, professione di fede della Chiesa romana, la lista dei libri ispirati, il canone dei libri della Sacra Scrittura. In questo modo ogni discussione conciliare non sarebbe stata condotta a caso, a partire da un ventaglio di opinioni, ma contenuta e protetta entro il simbolo della fede in uso presso la Santa Chiesa Romana. Ogni argomento sarà poi trattato nelle assisi conciliari sulla base della Sacra Scrittura, assicurata, perché contestata, nell'elenco preciso dei suoi libri sacri, citata con sicurezza nell'unica traduzione tradizionalmente ammessa, la Vulgata. Possiamo allora dire, il Concilio Tridentino fin dal suo inizio tolse alla discussione ogni ruolo assoluto e fuorviante dalla tradizione dogmatica di sempre e dalle sue legittime fonti. Non solo all'inizio, ma anche alla sua chiusura, il Concilio di Trento intese evitare ogni pericolo di dibattito sempre aperto e rimise unicamente al Romano Pontefice il compito di risolvere ogni contesa e di dare l'interpretazione univoca dei documenti conciliari. Possiamo dire, il Papa Pio IV, in linea con questo dettato conciliare, chiuse formalmente la discussione post-conciliare nell'atto stesso con il quale confermò e promulgò i decreti conciliari. Nessuno avrebbe potuto dibattere o scrivere a riguardo dei documenti autentici, ma ogni dubbio e perplessità sarebbero stati sciolti dalla sede apostolica. Il Papa in tal modo chiuse al contempo il Concilio e la discussione post-conciliare, per evitare una recezione rivoluzionaria e travolta dal soggettivismo delle opinioni che avrebbe portato a eresie. Sarebbe interessante leggere i testi, posso accennare qualche frase di Pio IV. Se poi a qualcuno sarà sembrato che in questi sia stato detto o stabilito qualcosa di piuttosto oscuro, si riferisce ai decreti conciliari, e che per questo motivo avrà bisogno di una qualche interpretazione o decisione, si rivolga al luogo che Dio ha scelto, cioè alla sede apostolica, maestra di tutti i fedeli, la cui autorità anche lo stesso Santo Sinodo ha riconosciuto in modo così riverente. Alla stabilità e precisione del pensiero dottrinale e della conseguente attività evangelizzatrice della Chiesa contribuirono ulteriormente sia la formula della fede definita a Trento, la professione di fede tridentina, sia un nuovo strumento pastorale, il catechismo tridentino, promulgato su determinazione del Concilio stesso. Questi interventi solenni furono una conseguenza coerente e un compimento logico del progetto conciliare di concludere ogni disordinata ed eccessiva discussione della Chiesa e offrire al popolo di Dio le basi definite e sicure per il dogma della fede e per la norma della morale. E allora concludo. Il Concilio di Trento è quindi presidiato e recintato, per così dire, dalle due formulazioni della professione di fede romana, prima del Concilio, e tridentina, dopo il Concilio, due pilastri di contenimento, e dai due generi di indici, la definizione del canone dei libri sacri all'inizio del Concilio, e l'indice dei libri proibiti dopo il Concilio. Ed è in seguito divulgato pastoralmente nel tessuto del popolo di Dio mediante una sistemazione organica dell'intera dottrina affidata ai parroci, il catechismo tridentino.
Il Papa Pio IV, quindi, chiuse formalmente la discussione post-conciliare che seguì al tridentino per evitare di cadere nel soggettivismo delle opinioni. Questo però non avvenne dopo il Vaticano II.
Sì, in un contesto opposto si svolge il Concilio Vaticano II. La Chiesa, in uno stato di buona salute e in un assetto organico stabile, non è abituata alla vigilia del Concilio alla discussione, ma forte anche delle definizioni dogmatiche del Vaticano I, pensiamo relative al Romano Pontefice, non mette in conto a livello generale dubbi o incertezze di sorta, per così dire, un giudizio un po' ampio, vago, eccetera. L'indizione del Concilio Vaticano II allora significò aprire la Chiesa alla discussione. Esattamente il moto inverso a quello che era sotteso all'indizione del Concilio Tridentino, l'agognata fine delle discussioni per ripristinare la stabilità del dogma e della disciplina, l'intento del Tridentino. Difatti Paolo VI lo afferma, dice: la discussione, sempre tanto feconda e varia, noi vorremmo che riprendesse l'interesse sovrano che essa merita avere. Così parla ai padri del Vaticano II. A questa discussione si diede tanta fiducia, l'abbiamo visto poc'anzi, che si cercò a concilio concluso di continuare in qualche modo una sua legittima esperienza con l'istituzione del Sinodo, le altre istituzioni che fissano le regole di una larga partecipazione decentrata. Allora, mentre il Tridentino accentrò ogni discussione e affidò il compito di dirimere ogni questione unicamente al Sommo Pontefice, il Vaticano II decentrò l'applicazione e una certa indagine pastorale, affidando molto alle chiese locali. Così, mentre il Tridentino fu chiuso insieme alla sua discussione, ogni dibattito venne inviato al luogo che Dio ha scelto, cioè la Santa Sede, Il Vaticano II fu chiuso tenendo tuttavia aperta la discussione applicativa, affidando legittimamente a istituzioni distribuite nel tessuto periferico della Chiesa e ben definite giuridicamente. Dobbiamo dire che fin qui tutto fu certamente legittimo e coerente con l'ecclesiologia conciliare e la riscoperta della collegialità episcopale e della comunione ecclesiale, due valori di natura dogmatica molto importanti che ebbero un progresso dottrinale nel Vaticano II. Tuttavia, questo è il punto, un dato, una constatazione, nel post-concilio non tardarono a manifestarsi quelle derive e quegli abusi che costrinsero il Magistero Supremo a correre ai ripari, ricorrendo, questo è interessante, ai medesimi rimedi assunti nell'immediato periodo post-tridentino. Infatti osserviamo, Paolo VI, il 30 giugno del 1968, conclusione del primo anno della fede, si trovò nella necessità di proclamare davanti a tutto il popolo di Dio e con autorità apostolica una solenne professione di fede. In seguito Giovanni Paolo II, l'11 ottobre del 92, trentesimo anniversario dell'apertura del Concilio Vaticano II, decise di promulgare il Catechismo della Chiesa Cattolica. Allora, qual è la considerazione? Professione di fede e catechismo accomunano i tempi post-conciliari dei due grandi concili, Tridentino e Vaticano II, con delle differenze significative. Mentre la professione di fede e il catechismo tridentini erano previsti nel piano organico del concilio ed erano in sintonia con quella vasta operazione che attraversò tutto il concilio, ovvero l'intenzione di chiudere ogni discussione e definire le questioni, la professione di fede del popolo di Dio di Paolo VI e il catechismo della Chiesa Cattolica non furono previsti dal progetto conciliare, ma si resero necessari per contenere il dissenso, sedare la contestazione e difendere i fedeli semplici e gli stessi teologi da un'interpretazione e applicazione errata e abusiva del concilio stesso. Ecco allora che identiche furono la terapia e la finalità, l'autentica interpretazione del concilio, ma diversi i contesti ecclesiali. Dopo il Tridentino la professione di fede e il catechismo furono assunti come elementi di un piano previsto e complementare. Dopo il Vaticano II invece i medesimi mezzi vennero assunti come ricorso necessario e urgente per affrontare una situazione burrascosa, non prevista e impellente. Infatti, dopo i primi allarmi condannati, se si ricorda nell'enciclica Mysterium Fidei, la professione di fede del popolo di Dio di Paolo VI si fu eretta come una potente diga immediatamente prossima alla grande tempesta del dissenso cattolico che sarebbe esordita in seguito con l'enciclica Umane Vitae. Possiamo allora osservare, concludo, che il Tridentino e il Vaticano II giunsero ad adottare i medesimi mezzi difensivi in un clima post-conciliare al contempo simile e diverso. Il primo, Tridentino, polemico e apologetico, insidiato dall'eresia fin dall'inizio. Il secondo, Vaticano II, inizialmente pacifico, ma poi subito sconvolto dal dissenso e dalla confusione.
Ma ci fu dunque un appello di Papa Paolo VI affinché cessasse finalmente nella Chiesa la discussione.
Ecco, proprio con questo appello vorrei questa sera concludere la riflessione. Al termine della sua vita, Paolo VI elevava un forte monito affinché cessasse finalmente nella Chiesa quella indebita discussione che nel turbine delle opinioni contrastanti confondeva e divideva i fedeli. Ascoltiamo la sua parola. Vogliamo altresì rivolgere un appello, accorato ma fermo, a quanti impegnano se stessi e trascinano gli altri con la parola, con gli scritti, con il comportamento, sulle vie delle opinioni personali e poi su quelle dell'eresia e dello scisma, disorientando le coscienze dei singoli e la comunità intera, la quale deve essere anzitutto coinonia nell'adesione alla verità della parola di Dio, per verificare e garantire la coinonia nell'unico pane e nell'unico calice. Ed ecco il monito del Papa, lì avvertiamo paternamente, si guardino dal turbare ulteriormente la Chiesa. È giunto il momento della verità e occorre che ciascuno conosca le proprie responsabilità di fronte a decisioni che debbono salvaguardare la fede, tesoro comune che è il Cristo, il quale è pietra e roccia, ha affidato a Pietro, vicario della pietra, come lo chiama San Bonaventura.
Bene, ora possiamo dare spazio alle domande. Vi chiediamo di essere brevi e di rimanere in tema. Vi chiediamo inoltre di dirci il vostro nome e di indicare la località o la provincia dalla quale chiamate. Grazie.
Pronto, si è lodato Gesù Cristo, Padre.
Sempre si è lodato, prego.
Ecco, io ho ascoltato attentamente, chiamo da Treviso, e sì, interessantissimo, tanta carne sul fuoco da poter digerire. Comunque il Vaticano II l'ho studiato molto bene nei documenti e anche comparando quello triventino. Il post concilio l'ho vissuto, ma ho visto, siccome ho 64 anni, ho vissuto quello che era anche la chiesa di prima, diciamo. E le domande sarebbero tante, però mi soffermo solo all'appello che lei ha fatto finale, e che io temo, per quanto io vedo in giro, perché non solo in Italia, perché viaggio spesso e sono all'estero, che sarà molto difficile che si possa tornare e far sì che cessino tutte queste discussioni, che lei stesso ha detto che è entrato in anarchia, ma in effetti le chiese cattoliche hanno perso la cattolicità, nel senso seguire una regola o una forma, diciamo, cioè, pur con le differenze che ci possono essere nazionali, ma già il fatto che del latino stesso, della messa, che andando in un altro paese non si può più ascoltare la messa, a meno che non si fa quella straordinaria, quella latina, ha già perso molto, ha perso la cattolicità. E al di là di questo c'è questa anarchia, e questo a livello mondiale. Poi perdita di fede tra i fedeli, io li chiamo ancora i fedeli, e dopo le bombe che hanno chiamato, adesso non mi ricordo quale critico, forse era Baci o Ottaviani, che hanno fatto, ha detto che le bombe ad orologeria si faranno sentire con gli anni, e questo si è verificato. Ultimo che penso sia proprio quella sulla libertà religiosa, che ha tolto, adesso la Chiesa Cattolica deve anche affrontare tutte le sette che si sono insinuati nei paesi che avevano i concordati con provenienza alla Chiesa Cattolica, visto la storia che aveva creato in quei paesi. Ecco, quindi riassumo dicendo questo, che io sono tornata diciamo tornata, non sono, sono mai lasciata, io seguo il catechismo di Pio X e vado alla messa quella di sempre, quella che si è sviluppata nei secoli, e trovo coerenza, e quando sono in Inghilterra la stessa messa, quando sono in Australia la stessa roba. Dall'altra parte vado ai funerali o vado a comunioni dove mi capita e che devo andare, però trovo quello che è successo con i protestanti.
Va bene, possiamo sapere il suo nome, signora?
Adriana.
Ecco Adriana, allora può tendere la risposta da Don Enrico, grazie.
Quello che lei dice è una realtà? Ma la constatazione di questa realtà non deve farci perdere la serenità e la oggettività di giudizio. Certamente la riflessione che questa sera ho fatto sulla forma mentis discussione potrà sembrare un po' cruda, ma dobbiamo pur guardare la conseguenza di un certo modo di discutere. C'è però la possibilità e il dovere di seguire delle regole in tutte le cose, no? Quindi c'è una regola per pensare, non si può pensare in modo anarchico, ci sono delle regole del pensiero. Ecco perché in una precedente risposta ho detto che non tutte le filosofie, cioè non tutti i sistemi di pensiero sono anche buoni, sono conformi alla giusta regola, portano a vedere la verità. Queste regole dobbiamo accettarle perché è il creatore che ha costruito le sue creature con un progetto. Ecco, allora qui si vuol dire che una discussione che non tiene presente dei precisi percorsi, che non tiene presente una disciplina spirituale, una disciplina mentale, una disciplina linguistica, non può portare che alla perdita di tempo, alla confusione sociale, eccetera, no? Allora qui si vuol dire che certamente fare un concilio implica discussione, altrimenti non si fa un concilio se non c'è da discutere. Però questo dono di Dio, importante e necessario, perché provoca il progresso in tutti i settori della vita della Chiesa, della vita sociale, della vita umana, va condotta nel modo dovuto. Questo è semplicemente ciò che si vuol dire. Quando si distingue fra legge condita, con prima legge condenda e legge condita, si intende proprio questo. Una è la tipicità del discutere, del parlare, dell'affrontare gli argomenti in un momento in cui tutti siamo invitati a ricercare, a dire la propria opinione. Altra è la forma della discussione, i limiti della discussione, l'ambito della discussione, quando si è giunti a dei punti solidi. Pensiamo nella vita della Chiesa, ci sono dei momenti in cui la Chiesa si pronuncia in modo definitivo e stabile su un'interpretazione della verità, ecco, la proclamazione di un dogma della fede. Ecco, da quel momento la discussione significa prendere atto di questo processo dello sviluppo del pensiero, dello sviluppo della teologia, della conoscenza della parola di Dio, no? Quindi la discussione riceve un suo ambito preciso che è diverso dalla fase precedente. Questo si vuol dire. Ragionare perché il dono di Dio, che è il poter verificare, discutere, confrontarsi, non debordi, non vada oltre e divenga un discutere su tutto che non conclude niente, è una confusione che non porta a nessuna comunione. Grazie.
Non so, forse c'è spazio ancora per una domanda.
Pronto?
Pronto?
Pronto padre?
Sì.
Io stavo seguendo, ho acceso tardi la radio, non ho seguito tutta la trasmissione, però mi interessa moltissimo quello che lei ha detto, le ultime cose che ha detto sul Vaticano II, sull'altro concilio, perché ho un problema con una nipote che ha studiato in Inghilterra, è venuta a Roma, dove io abito, e mi ha fatto passare 15 giorni terribili, perché lei vuole soltanto frequentare le messe in latino, perché dice tutte le messe che non sono in latino sono contro Dio, sono, diciamo, da non, infatti l'ho portata al Divino Amore. Mi ha fatto una tragedia, perché ha detto che io ero addirittura scomunicata, che io facevo dei peccati gravissimi, perché ero contro, diciamo, la prima enciclica, cioè quella di Pio X, mi pare, vero? Se non erro. E quindi che ero contro la Chiesa. Io invece ringrazio Dio, Padre, che di questa preghiera in italiano, di questa messa in italiano. Io sono una persona semplice, ho studiato latino solo alle medie, però questa parola di Dio celebrata in italiano, che si capisce, è bellissima.
Bene, signora, grazie. Possiamo sapere il suo nome?
Io mi chiamo Marisa.
Marisa, ecco, diamo la parola a Don Enrico allora.
Guardi, la virtù sta nel mezzo, allora vuol dire che non si trova nell'estremismo, né da una parte né dall'altra. Allora, per quanto riguarda, ad esempio, la fede è quella che insegna la Chiesa con il suo magistero, un magistero che è coerente, passato, presente e sarà coerente nel futuro, no? Quindi se noi oggi ascoltiamo con umiltà, anche con competenza, con attenzione, il magistero vivo della Chiesa, particolare del Sommo Pontefice e di tutti i vescovi in comunione con lui, noi abbiamo la assicurazione che ci viene dalla fede di ascoltare nostro Signore, di udire in qualche modo la mozione dello Spirito Santo che guida la sua Chiesa verso la verità tutta intera. Così anche nella celebrazione della liturgia. La liturgia è il culto pubblico, ufficiale della Chiesa e la Chiesa ne determina le modalità. Se il Concilio Vaticano II ha fatto una riforma con precisi connotati, fra i quali anche la possibilità delle lingue parlate, questo è un dono di Dio, appunto come lei dice. Oggi il popolo cristiano ha la possibilità di entrare nel culto divino udendo i contenuti stessi. Naturalmente bisogna celebrare la liturgia come la Chiesa vuole, il pericolo è quello di celebrare una liturgia fai da te, come si dice, no? E allora il popolo di Dio è tradito perché non trova il culto della Chiesa andando in Chiesa, ma trova la creazione soggettiva di un gruppo o di un ministro. Bisogna essere molto precisi su queste cose, no? Così anche la lingua latina va accettata con serenità, va custodita, ma non al punto, diciamo, di dire che bisogna tornare a dire tutto nel latino. Ecco, qui c'è una questione di equilibrio, di buonsenso e soprattutto la gratitudine di camminare col passo della Chiesa di oggi, no? Ecco, questo credo sia la via di Dio. Grazie.
Bene, penso che dobbiamo chiudere ora la serata e ringraziamo tutti gli ascoltatori per la pazienza con la quale hanno voluto seguirci.
Ricordo ancora che la nostra riflessione ha come testo di riferimento il lavoro di Don Enrico Finotti, Vaticano II, 50 anni dopo, edito da Fede e Cultura. Prego Don Enrico di concludere la serata con la sua benedizione sacerdotale. Buonanotte a tutti.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre sia lodato.